Grazie per essere ancora all'ascolto, grazie quindi anche da parte mia, da parte del vostro Enzo. Vi ricordo che ieri abbiamo letto i primi versi del capitolo 19, in questa puntata proseguiremo nella lettura dello stesso capitolo. Vado subito a leggervi il verso 30 sino al 38. Lot salì da Soar per andare ad abitare sul monte insieme con le sue due figlie, perché temeva di stare in Soar. E si stabilì in una caverna, egli con le sue due figlie. La maggiore disse alla minore: Nostro padre è vecchio, e non c'è più nessuno sulla terra per mettersi con noi, come si usa in tutta la terra. Vieni, diamo da bere del vino a nostro padre, e corichiamoci con lui, perché possiamo conservare la razza di nostro padre. Quella stessa notte diedero da bere del vino al loro padre. La maggiore entrò e si coricò con suo padre, ed egli non si accorse quando lei si coricò, né quando si alzò. Il giorno seguente la maggiore disse alla minore: Ecco, la notte passata io mi sono coricata con mio padre. Diamogli da bere del vino anche questa notte, e tu entra, coricati con lui, perché possiamo conservare la razza di nostro padre. E anche quella notte diedero da bere del vino al loro padre, e la minore andò a coricarsi con lui. Egli non si accorse quando lei si coricò, né quando si alzò. Così le due figlie di Lot rimasero incinte del loro padre. La maggiore partorì un figlio che chiamò Moab. Questi è il padre dei Moabiti, che esistono fino al giorno d'oggi. Anche la minore partorì un figlio, che chiamò Benammi. Questo è il padre degli Ammoniti, che esistono fino al giorno d'oggi. In questo resoconto troviamo un aneddoto che è abbastanza sconcertante. Innanzitutto vediamo che Lot alla fine andò via da Soar, perché forse anche lì aveva trovato una situazione analoga a quella di Sodoma, e dopo quanto era successo non se la sentiva più di abitare in un posto simile. Si rifugiò quindi sulle montagne, come gli era stato suggerito in precedenza dagli angeli. È a questo punto che le figlie mettono in atto un piano tendente a preservare la discendenza di Lot. Anche se da un lato è comprensibile la loro preoccupazione riguardante la progenie di Lot, dall'altro il loro comportamento non fece altro che rispecchiare la scarsa moralità dell'ambiente in cui erano vissute. Anche in questo caso vediamo che Lot divenne vittima della scelta che aveva fatto di andare a vivere a Sodoma. È interessante notare, a conclusione del capitolo, che i figli nati da queste due relazioni, Moab e Benammi, diedero vita a due nazioni che diventarono nemiche di Israele, che era invece la progenie di Abramo. Nel suo insieme, questo intero capitolo dovrebbe portarci a riflettere sulle implicazioni derivanti da nostre scelte sbagliate. Esse infatti non coinvolgono solo noi in prima persona, ma anche i nostri figli, le generazioni seguenti. Il peccato porta sempre con sé tristezza e dolore, sia a livello fisico, emotivo che spirituale. L'unica alternativa a questa triste realtà è quella di accettare la rigenerazione che Dio ci offre attraverso la fede in Gesù Cristo. Possiamo voltare pagina e arrivare così al capitolo successivo, il capitolo 20 del libro di Genesi. È uno di quei capitoli che si vorrebbero tralasciare. In esso vedremo Abramo ripetere lo stesso peccato commesso quando era andato in Egitto. Fu qui che egli mentì sulla relazione che aveva con Sara, dicendo che era sua sorella. La stessa situazione sarà descritta in questo capitolo, ma possiamo dire che esso è stato scritto, messo a questo punto della scrittura, per un motivo ben preciso. Abramo e Sara, prima di avere la gioia della nascita di Isacco e tutte le benedizioni conseguenti, dovettero affrontare questo peccato. Leggiamo allora la prima parte del capitolo, dal versetto 1 al versetto 7. Abramo partì di là, andando verso la regione meridionale, si stabilì fra Cades e Sur, poi abitò come straniero in Gerar. Abramo diceva di sua moglie Sara: «È mia sorella». E Abimelech, re di Gerar, mandò a prendere Sara. Ma Dio venne di notte in un sogno ad Abimelech e gli disse: Ecco, tu sei morto a causa della donna che ti sei presa perché è sposata. Ora Abimelech, che non si era ancora accostato a lei, rispose: Signore, faresti perire una nazione, anche se è giusta? Egli non mi ha forse detto: è mia sorella? Anche lei ha detto: egli è mio fratello. Io ho fatto questo nell'integrità del mio cuore, con mani innocenti. Dio gli disse nel sogno: Anch'io so che tu hai fatto questo nella integrità del tuo cuore. Ti ho quindi preservato dal peccare contro di me, perciò non ti ho permesso di toccarla. Ora restituisci la moglie a quest'uomo, perché è profeta, ed egli pregherà per te, e tu vivrai. Ma se non la restituisci, sappi che sicuramente morirai tu e tutti i tuoi. Dunque Abramo si trasferì e andò ad abitare in Gerar, regno di Abimelech. Nonostante la veneranda età di 90 anni, evidentemente Sara era ancora una bella donna. E re la mandò a prendere per farla diventare sua moglie. La Bibbia però dice che fece questo nella convinzione di avere a che fare con la sorella di Abramo. Per questo Dio si limitò ad avvertirlo del fatto che Sara era sposata e gli impedì di avvicinarsi a lei. Abimelech, nonostante fosse un re pagano, dimostrò di riconoscere, di rispettare il Dio di Abramo fino al punto di chiamarlo Signore. Egli dimostrò inoltre di accettare la giustizia di Dio e ad essa si appellò in quella particolare e delicata situazione. Il Signore stesso riconobbe che Abimelech si era comportato correttamente e lo mise nella condizione di non commettere un errore. Vediamo a questo punto come si evolse la storia, leggendo i versetti dall'8 al 17. Abimelech si alzò di mattina presto, chiamò tutti i suoi servi e raccontò in loro presenza tutte queste cose. E quegli uomini furono presi da grande paura. Poi Abimelech chiamò Abramo e gli disse: Che ci hai fatto? In che cosa ti ho offeso? Che tu abbia tirato su di me e sul mio regno questo grande peccato? Tu mi hai fatto cose che non si debbono fare. Di nuovo Abimelech disse ad Abramo: A che miravi facendo questo? Abramo rispose: L'ho fatto perché dicevo tra me: Certo, in questo luogo non c'è timor di Dio e mi uccideranno a causa di mia moglie. Inoltre è veramente mia sorella, figlia di mio padre, ma non figlia di mia madre, ed è diventata mia moglie. Ora, quando Dio mi fece emigrare lontano dalla casa di mio padre, io le dissi: Questo è il favore che tu mi farai. Dovunque giungeremo, dirai di me: È mio fratello. Abimelech prese delle pecore, dei buoi, dei servi e delle serve, e li diede ad Abramo, e gli restituì Sara, sua moglie. Abimelech disse: Ecco, il mio paese ti sta davanti, va a stabilirti dove ti piacerà. E a Sara disse: Ecco, io ho dato a tuo fratello 1.000 pezzi d'argento, questo sarà per te come un velo agli occhi davanti a tutti quelli che sono con te, e sarai riabilitata di fronte a tutti. Abramo pregò Dio, e Dio guarì Abimelech, la moglie e le serve di lui, ed esse poterono partorire. Infatti il Signore aveva reso sterile l'intera casa di Abimelech a causa di Sara, moglie di Abramo. Avrete senz'altro notato la confessione di Abramo che, di fronte alle domande imbarazzanti e pungenti di Abimelech, ammise la sua colpa, ma si scusò dicendo una mezza verità. Abramo ancora una volta non aveva confidato in Dio e aveva cercato di sistemare le cose con mezzi propri. Pensava di essere capitato in un luogo malvagio e invece trovò che Abimelech aveva un grande senso di ciò che era bene o male. Abimelech pose un grande accento sulla reputazione sua e di Sara, ed apparentemente era un uomo che conosceva Dio. Povero Abramo, certamente non fece qui una gran bella figura. Abramo raccontò ad Abimelech la sua storia, le motivazioni che lo avevano portato in varie occasioni a usare questo stratagemma. Evidentemente, quando partì da Ur, non aveva una completa fiducia in Dio e quindi per evitare guai si era messo d'accordo con Sara. A questo punto, però, era necessario che Abramo e Sara si rendessero conto del loro errore. Dovevano eliminare questo peccato dalla loro vita. Solo in questo caso il Signore avrebbe potuto benedirli con la nascita di Isacco. Quanti cristiani non affrontano, non giudicano il peccato che è ancora nella loro vita e come risultato non hanno benedizioni. Non credo che ci possano essere benedizioni finché noi viviamo una vita di peccato. Abimelech comunque, nonostante fosse da un certo punto di vista dalla parte della ragione, decise di rimediare al proprio errore risarcendo Abramo e Sara con terreni, beni materiali, e questo atteggiamento fu per lui una benedizione perché, a seguito della preghiera di Abramo, l'intera sua casa fu resa di nuovo fertile. Dio aveva infatti, a causa di Sara, reso sterile sia sua moglie che tutte le sue serve. Possiamo voltare pagina per giungere al capitolo successivo, il capitolo 21 del libro di Genesi. Nel capitolo precedente abbiamo potuto vedere il peccato di Abramo e Sara, l'intervento liberatorio di Dio e, come abbiamo già detto, questo episodio doveva far capire ad Abramo e Sara che quando operavano di loro iniziativa e lontano dalla volontà di Dio, andavano incontro a situazioni spiacevoli, peccaminose. Solo dopo aver riconosciuto la loro debolezza, il loro bisogno dell'aiuto del Signore, solo dopo aver riposto la totale, incondizionata fiducia nelle promesse di Dio, avrebbero potuto ottenere e godere di quanto era stato per loro preparato. Ora, nel capitolo 21, vedremo la nascita di Isacco, il figlio tanto atteso e più volte promesso. Possiamo leggere a questo punto i primi 8 versetti del capitolo 21. Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e il Signore fece a Sara come aveva annunciato. Sara concepì e partorì un figlio ad Abramo, quando egli era vecchio, al tempo che Dio gli aveva fissato. Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito. Abramo circoncise suo figlio Isacco all'età di 8 giorni, come Dio gli aveva comandato. Abramo aveva 100 anni quando gli nacque suo figlio Isacco. Sara disse, «Dio mi ha dato di che ridere, chiunque l'udrà riderà con me», e aggiunse, «Chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara avrebbe allattato i figli? Eppure io gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia». Il bambino dunque crebbe e fu divezzato. Nel giorno che Isacco fu divezzato, Abramo fece un grande banchetto. Vorrei qui, innanzitutto, farvi notare come la nascita di Isacco abbia caratteristiche analoghe a quella del Signore Gesù. Credo che la nascita di Isacco sia stata data all'umanità per evidenziare una grande verità. Dio è il Signore della storia. Isacco nacque esattamente nel tempo che Dio gli aveva fissato, e Paolo dice nella sua lettera ai Galati, al capitolo 4, verso 4, «Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge». In questo testo ci sono delle verità da sottolineare e di cui dobbiamo appropriarci. Prima di tutto, la nascita di Isacco è stata miracolosa. Era contro natura. Nel 4° capitolo della sua lettera ai Romani, Paolo scrive, al capitolo 4, verso 19, che Abramo vide che il suo corpo era svigorito e che Sara non era più in grado di essere madre. Dalla morte Dio dà la vita. Questa era una nascita miracolosa. Dobbiamo fare attenzione al fatto che Dio non parlò della nascita soprannaturale di Cristo come un qualcosa di nuovo. Iniziò piuttosto a preparare gli uomini a questo evento. E infatti, andando indietro nel tempo, troviamo la nascita di Isacco, nascita altrettanto miracolosa. Abbiamo visto che Dio dovette trattare sia con Abramo che con Sara. Essi dovettero riconoscere che non potevano fare nulla. Era impossibile per loro avere dei figli. Abramo aveva 100 anni. Sara 90. La nascita di Isacco era completamente al di fuori delle loro possibilità. Sara infatti fu incredula e felice dopo questo evento inaspettato. Le sue dichiarazioni infatti furono di gioia, di stupore. Abramo invece ubbidì alla volontà del Signore e circoncise dopo 8 giorni quel piccolo bambino, frutto della promessa. Il fanciullo viveva con il latte materno, ma venne il giorno che dovette essere divezzato. Anche questo è un insegnamento per noi. Chi infatti si avvicina con cuore sincero a Dio è come un piccolo bambino che desidera nutrirsi del puro latte spirituale. Questo è quanto ci dice l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera, al capitolo 2, verso 2. Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza. Quando la mamma deve dare il latte al bambino nella culla, egli si dimena con tutto il corpo. Le sue mani sono tese in alto, i suoi piedi si agitano con forza, grida con gran voce e gli vuole la sua bottiglia. È una cosa meravigliosa essere dei nuovi cristiani con un appetito come questo per il puro latte spirituale. Ma arriva il momento in cui si deve iniziare a crescere, anche come credenti. Notate come suona severa, davvero, l'ammonizione di Dio in Ebrei al capitolo 5, nei versi 13 e 14. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino, ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli, cioè, che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Dunque è necessario crescere, e a questo scopo la prima cosa da fare è leggere, meditare la Bibbia, la parola di Dio. Leggiamo ora i versi dal 9 all'11, sempre dal capitolo 21 di Genesi. Sara vide che il figlio partorito ad Abramo da Agar, l'egiziana, rideva. Allora disse ad Abramo, «Caccia via questa serva e suo figlio, perché il figlio di questa serva non deve essere erede con mio figlio, con Isacco». La cosa dispiacque moltissimo ad Abramo, a motivo di suo figlio. L'arrivo di questo piccolo fanciullo, Isacco, provocò senza dubbio una condizione di difficoltà, di nervosismo in casa di Abramo. Ismaele, infatti, il figlio di Agar, durante la festa per lo svezzamento di Isacco, stava ridendo. È in questo episodio che iniziamo a vedere carattere e la natura di Ismaele. Finora era sembrato un bravo ragazzo, ma ora, davanti alla nascita di questo fratello, Ismaele mostra la sua vera faccia. È interessante rilevare come questa sia una illustrazione del fatto che i credenti hanno due nature. Finché non sei convertito, hai una vecchia natura, e quella vecchia natura ti controlla, fai tutto ciò che ella vuole. Ciò che una persona fa, ciò che gli viene naturale, non è sempre la cosa migliore. Ma quando credi in Dio, è come se tu nascessi di nuovo, ricevendo una nuova natura. È quando ricevi questa nuova natura che iniziano tutti i problemi. Paolo, nel capitolo 7 dei Romani, parla di una battaglia tra la vecchia natura e la nuova. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Così è scritto in Romani 7, al verso 19. È così. La nuova natura non vorrebbe fare il male, ma la vecchia natura vuole farlo, e la vecchia natura, purtroppo, è quella che ti comanda. Viene il momento in cui devi prendere una decisione, devi decidere a quale delle due nature tu vuoi dar retta, con quale natura vuoi vivere. È necessario allora essere molto determinato in questo frangente, devi presentarti in preghiera davanti al Signore, devi permettere allo Spirito Santo di operare nella tua vita. In caso contrario, vivi una vita controllata dalla vecchia natura e dai desideri della carne. In maniera allegorica, possiamo dire che il figlio della schiava, la vecchia natura, deve essere cacciato. È esattamente ciò che abbiamo visto qui in Genesi. Il figlio della schiava è stato cacciato. Dopotutto, per quanto riguarda la carne, Ismaele era figlio di Abramo quanto lo era Isacco. Isacco era appena nato e, così piccolo, non sapeva molto di se stesso, della sua storia. Ma Ismaele, invece, viveva nella casa ormai da parecchi anni, era ormai un adolescente. E Abramo gli era affezionato. Decidere di mandarlo via fu molto duro per lui. Torno a ribadire ciò che ho detto in precedenza. Dio non approvava ciò che Abramo e Sara fecero e non poteva accettare Ismaele. Era il frutto di un peccato. Non lo aveva approvato allora e non lo avrebbe mai approvato. Fu un dolore per il cuore di Abramo, ma al fine di mitigare il dolore e l'imbarazzo lo dovette mandare via. Povera Sara. Proprio non sopportava quel ragazzo che la derideva. Come cristiano non puoi vivere in armonia con entrambe le nature. Devi prendere una decisione. Giacomo nella sua lettera dice, al capitolo 1, verso 8, «Un uomo di animo doppio è instabile in tutte le sue vie». Ciò spiega l'instabilità, l'insicurezza di molti cristiani del giorno d'oggi. Essi vogliono vivere come il mondo vive, e nello stesso tempo come comanda il Signore. Sono schizofrenici spiritualmente, cercano di fare entrambe le cose e non lo possono fare. I greci avevano tra le loro gare una corsa nella quale mettevano due cavalli appaiati. Il fantino doveva correre con una gamba su di un cavallo e l'altra sull'altro. Finché i cavalli correvano appaiati, era una bellissima corsa. Allo stesso modo, tu e io, se ambedue abbiamo accettato il sacrificio di Cristo, abbiamo due nature. Una è rappresentata dal cavallo nero, l'altra da quello bianco. Sarebbe una cosa grandiosa se viaggiassero insieme, ma non è così. Il cavallo bianco va da una parte e il nero va dall'altra. Quando succede così, noi dobbiamo riflettere su che cavallo vogliamo stare, se vogliamo vivere con la vecchia natura o con la nuova. Mi fermo qui, con queste riflessioni attorno alla nostra scelta. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione che ancora una volta ci avete dimostrato e vi rinnovo l'appuntamento a domani. Io sarò qui ad aspettarvi e spero che dall'altra parte siate sempre più numerosi. Grazie, ciao.